Le 8, le 8 e 35 minuti ed è Lenny Kravitz stamattina a portarci fino al citofono del professor Andrea Di Stefano, che schiacceremo per dare il via al giorno delle locuste. Vecchia canzone tratta da Mama Said. E intanto vado a chiamare il prof. Ecco, l'ho lasciata sfumare fino in fondo perché nel frattempo mi stavo preoccupando perché non chiamavano, ma il professore non rispondeva, e allora, stante anche l'inquietante comunicato emesso ieri sera dalla Federazione Tennis Tavolo, che parlava di un brutto infortunio del professor Di Stefano, mi domandavo: sarà più grave del previsto? Per fortuna il professor Di Stefano è qua e possiamo domandarlo a lui che cos'è successo, professore. Quali sono le sue condizioni?
Ma innanzitutto avete sbagliato voi a passare la telefonata. Io ero qua pronto e ho risposto dopo meno di un nanosecondo.
Cioè, sta lanciando delle brutte accuse alla redazione?
No, ma io non ero in ritardo, assolutamente. Ero qua pronto col dito sul telefono.
Quindi... però la sento con un bel piglio, quindi direi che le condizioni di salute sono rassicuranti, tutto sommato.
No, siamo sempre nello swing del dolore.
Ah, è ancora lo swing del... Sì, però mi diceva che sta soffrendo...
Con rischio epicondilite, il polso sinistro che c'è l'artrite.
Epicondilite, che per chi non frequenta i reparti non di traumatologia, come si dice lì? Cioè, tipo ortopedia, bravi, quante ne sa anche l'ortopedia, veramente molto bravo. Chi non frequenta il grande mondo e oscuro mondo dell'ortopedia, forse non sa che altrimenti detta l'epicondilite gomito del tennista, in questo caso gomito del tennis tavolo, perché forse non è un caso che l'infortunio ci sta raccontando il professor Di Stefano sia avvenuto proprio dopo il grande match di ping pong con il professor Alessandro Santoro. Vabbè, l'importante è che stia bene e che si possa cominciare.
Ma sì, siamo qua, prontissimi.
Siamo pronti, perfetto. Senta, invece volevo dirle una cosa, cioè stamattina, a proposito, forse ho capito perché ci sono stati dei problemi a passare alla telefonata, perché tutta la mattina che ci sono Ambrosi e Lasantini che si beccano, e allora non ho capito, forse per quello, però non ho capito, cioè sembravano un po', lei e il capitalismo, tutto questo beccarsi in continuazione, te, tu, e non ho capito se i due siano separati, come nel caso suo e del capitalismo, da un'importante frattura ideologica, oppure si tratti, che ne so, di schermaglie sentimentali magari. E a proposito di sentimenti, la prima domanda che le faccio per aprire questa puntata del Giorno delle Locuste è... e voglio una risposta secca: l'amore può essere bello se non è litigarello?
Assolutamente sì.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, meno male. Allora direi che possiamo cominciare con una certezza in più. Ah no, aspetti che non possiamo cominciare perché... Cioè,
la sigla non c'è.
Vuole motivare il suo assolutamente sì mentre mi attrezzo con la sigla?
No, poveri colleghi della redazione.
Ha ragione, non motiviamolo, andiamo in sigla, no, via. Grazie. Prego, si figuri. E allora alle 8:42 minuti si alza ufficialmente il sipario su questa nuova puntata del Giorno delle Locuste. Professor Di Stefano, cominciamo però con un rimprovero che sono costretto a rivolgerle. Perché mi ha mandato una scaletta senza interlinea stamattina. È tutto attaccato, non si capisce niente.
Mi spiace.
Come mai? Lei che di solito è un uomo preciso come Mario Draghi.
Forse perché a battere sul dito, sul tasto, mi ho fatto un errore.
O forse magari invece è un portato dell'epicondilite che rende più difficile manovrare la tastiera. Vede che tutto alla fine torna a una sua logica, una sua...
Mi scuso.
Ma ci mancherebbe, anzi, è un piacere godere a volte delle sue imperfezioni. Lei che è invece uomo perfetto come Mario Draghi, che ha presentato la sua squadra, il suo gruppo di lavoro, il suo team più fidato per quanto riguarda soprattutto i settori che meglio conosce, che sono quelli dell'economia.
Sì, la nomina forse che ha suscitato maggiore interesse e anche ondata di plausi è ovviamente quella di Francesco Giavazzi, l'economista noto anche come editorialista del Corriere della Sera e soprattutto molto conosciuto per le sue posizioni, diciamo, non tanto velatamente neoliberiste. Giavazzi è stato nominato consulente economico del Presidente del Consiglio e francamente fa un po' così, sorprende un po' che si sia passati da una Mariana Mazzuccato, che era consulente economico del Presidente del Consiglio Conte, a un Francesco Giavazzi. Sono proprio due visioni agli antipodi. L'economista inglese di origine italiana, Mariana Mazzuccato, ha scritto diversi libri sullo Stato imprenditore, sul ruolo dello Stato come investitore paziente che può indirizzare l'economia, soprattutto in fasi come quelle attuali. Giavazzi, come è noto, è assolutamente all'opposto. Anche nel corso di questi ultimi mesi ha ribadito più volte che l'intervento pubblico era errato e che bisognava puntare sostanzialmente sulle attività delle imprese, sull'investimento privato, quindi una supremazia del mercato rispetto all'indirizzo economico, che sono proprio agli antipodi, insomma, dal punto di vista delle teorie economiche e poi anche delle pratiche che conseguentemente possono essere messe in campo.
Oggi, e mi sono ben guardato dal citarlo nella rassegna stampa del Demone del Tardi, sulle colonne della Stampa c'è un messaggio che arriva dalla direttrice generale del Fondo Monetario. È un messaggio indirizzato a chi e che dice che cosa?
Beh, una lunga intervista, una pagina intera che secondo me merita assolutamente di essere letta e analizzata, perché la direttrice del Fondo Monetario Internazionale sostanzialmente dice cose molto chiare al Presidente del Consiglio Draghi. Draghi è un bene, ma l'Italia tagli il debito. Questo è il succo del riassunto del titolo. Nell'intervista poi la Georgieva, che lo ricordiamo, Cristalina Georgieva ha assunto la posizione che era della Christine Lagarde prima della sua nomina ai vertici della BCE, ha detto esplicitamente che l'Italia deve dimostrare di avere la possibilità di un piano di rientro dalla posizione debitoria, perché la maggior parte appunto delle problematiche si metteranno, saranno su questa linea. È quindi essenziale che l'Italia metta in atto un piano di bilancio a medio termine credibile per ancorare una strategia di riduzione del debito sostenuta da riforme economiche che stimolino la produttività e la crescita a lungo termine e rendano il bilancio più efficiente. Questo è il passaggio forse più rilevante dell'intervista della Georgieva, che lascia presagire quello che tutti sanno, anche se non vogliono ammetterlo, cioè che tra non molto, lo sappiamo, si riprenderà a discutere del cosiddetto patto di stabilità, o meglio del fiscal compact, quindi delle regole di Bruxelles sui conti pubblici, e forse Draghi, la scelta di Draghi è stata fatta proprio per quello, perché si deve riprendere a discutere da lì, e quindi l'ipotesi è quella che Draghi possa essere più credibile e più in grado di difendere l'Italia dalla pressione che riprenderà da parte della Commissione sul tema in particolare del debito.
Quello della Georgieva è un messaggio che fa venire a Draghi: A, l'orticaria; B, il gomito dell'economista; C, niente.
Non credo che si scomponga più di tanto Draghi, immagino che conosca benissimo questa posizione. Quello che dal punto di vista, come dire, delle scelte di politica economica è più preoccupante è che se applichiamo questo messaggio ovviamente si ritorna a discutere di alcuni interventi, le cosiddette riforme strutturali, che probabilmente questo governo non sarà in grado di fare perché deve accontentare una maggioranza così eterogenea e così ampia, ma che probabilmente diventeranno all'ordine del giorno già nel prossimo 2022.
Intanto bisogna scrivere, e bisogna scrivere in fretta, perché c'è una scadenza a breve, aprile, e probabilmente non verrà rispettata. Bisogna scrivere a Bruxelles per la definizione del recovery, e se scrivi a mano e c'è il gomito dell'economista può essere un problema. Un ritardo dovuto al fatto che si ricomincia da capo, dovuto al fatto che ci sono ancora oggetti importanti di contesa?
No, secondo me non si sposterà nulla o quasi nulla del piano, a discapito delle affermazioni e della campagna incredibile che è stata fatta sul recovery plan, in particolare da Italia Viva, per aprire la crisi. Non si riscriverà nulla o quasi nulla, perché non ci sono i tempi e perché alla fine le tracce del piano del cosiddetto PNRR sono state già giudicate condivisibili da Bruxelles. Il nodo adesso diventa prevalentemente di natura tecnica, nel senso che Bruxelles ha inviato a tutti i paesi, Italia compresa, dei fogli Excel che bisogna compilare con delle risposte per le previsioni, addirittura per ognuno dei progetti che sono inseriti all'interno del recovery plan, previsioni sull'impatto PIL, impatto occupazionale, che in molti casi diventeranno previsioni, come dire, molto poco realistiche, perché difficili da fare, ma tant'è, sembra che l'imperativo categorico di Bruxelles sia quello di compilare i file, di avere i file compilati e trasmessi, i fogli Excel con il contenuto. Poi, se questi contenuti come dire, non sono così solidi, poco importa, almeno in questa fase. E quindi del recovery plan sicuramente non ci saranno stravolgimenti, se non magari alcuni reinserimenti di progetti che interessano molto le aziende controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, visto la posizione di Roberto Cingolani, il nuovo ministro per la transizione ecologica, che, lo ricordiamo, ha ricevuto formalmente le deleghe sull'energia dal presidente del Consiglio Draghi. Altro elemento che vorrei commentare, che gli ascoltatori riflettessero, è che abbiamo un grande ghost in questo momento: il MES improvvisamente è scomparso da qualsiasi pagina dei giornali, occupava decine e decine di colonne sui giornali, sui siti internet. Il MES è letteralmente scomparso, non è più oggetto di nessun dibattito, e clamorosamente tre giorni fa Carlo Cottarelli, che peraltro è stato chiamato a far parte della squadra economica di governo, ha detto: ma insomma, in questo momento non è necessario e non c'è motivo per andare a ricorrere al MES.
Vabbè, adesso scomparso, non esageriamo, magari ha deciso di assumere un basso profilo, ha fatto una scelta di understatement, si è silenziato come Mario Draghi, magari è andato in vacanza al MES, poi magari torna.
No, non credo proprio che sia andato in vacanza, ma io ho fatto una ricerca e il MES è proprio completamente scomparso dal dibattito politico. E cosa, secondo me, ancora più clamorosa, appunto, è che un personaggio come Cottarelli, che aveva su questo una posizione possibilista, non si è mai schierato, ma aveva una posizione possibilista, l'abbia liquidato come un tema non all'ordine del giorno.
Invece, ci ha mai fatto caso al fatto che Bruxelles faccia rima con Excel? Strana sta cosa, eh? Cioè, c'è un nesso, secondo lei, un nesso inquietante? Ci vuole dire qualcosa quella rima?
No, non credo. No. Non credo.
Però potremmo farla la rubrica. Potremmo fare la rubrica, ne aggiungiamo una, oltre a Veneto. Facciamo la rubrica rime sorprendenti. Qui magari, che ne so, la prossima volta. Le piace, prossima volta tipo sta parlando di Christine Lagarde e poi ci mette dentro Hazard del Real Madrid, cosa così.
Sì, mi devi dare una mano, perché io
sì, volentieri.
Sono molto bravo su quello.
No,
se venisse, oltre al gomito del tennista, anche uno shock cerebrale neuronico.
Ah, c'è anche lo shock cerebrale. E lì cos'era lo swing del dolore. Tutto insieme può essere fattori di comorbilità preoccupanti. Vabbè, niente.
Esatto.
Va bene, allora facciamo rime sorprendenti. Ah, bello, la prossima volta. Invece, in attesa di rime sorprendenti, che è già attesissima da tutti gli ascoltatori, sento che sta montando l'hype. Torniamo a una questione che abbiamo evocato altre volte in occasioni precedenti qui al Giorno delle Locuste, che è quella che concerne la commissione di riforma del fisco. Che ne è?
Scomparsa anche questa.
Anche quella.
Non proprio come il MES.
Magari siamo tornati ai tempi dei sequestri, come negli anni 70.
No. Anche come avevamo detto fin dall'inizio, l'impressione è che questo annuncio della commissione fosse più un segnale esplicito a Bruxelles per, come dire, calmare un po' la pressione della Commissione europea. Lo ricordiamo, le tre riforme, diciamo, che sono considerate fondamentali in collegamento al Next Generation EU, cioè alla presentazione e all'approvazione del piano. Le tre riforme italiane che sono ipotizzate come fondamentali sono quella fiscale, quella della pubblica, della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è un altro punto fondamentale, e ovviamente quella del piano su, in generale, lo sviluppo della banda larga a livello nazionale. Quindi tre assi, come dire, tre interventi di un certo peso. Il più complesso è probabilmente quello della riforma fiscale, perché, come sappiamo, la coperta è abbastanza corta, e soprattutto ancora una volta la maggioranza così ampia rende quasi impossibile trovare una sintesi, se non una sintesi su un'ipotesi di minima, perché non so come si possa conciliare, come dire, una ipotetica maggioranza che va sul tema fiscale dalla flat tax leghista alla patrimoniale di Leo. È vero che Leo poi alla fine è rimasta solo il vecchio articolo 1 all'interno del governo, però, come dire, c'è una tale distanza delle posizioni politiche in termini di riforma del fisco che è quasi impossibile che il governo possa attrezzare una vera riforma. Al massimo verranno messi in campo alcuni aggiustamenti per soddisfare la domanda di Bruxelles dopo aver annunciato, e forse difficilmente verrà praticata, appunto, la commissione di riforma sul modello danese di cui parlavamo la scorsa settimana.
Sai che mentre raccontava della scomparsa della commissione di riforma del fisco, notavo a margine che il Real Madrid è uno straordinario terreno di caccia per la rubrica rime sorprendenti, perché abbiamo già detto Hazard, Lagarde, ma volendo c'è Isco, che fa rima con
Visco.
Con Visco e anche con... cambi la prima, Isco, Visco, Fisco, lì facciamo addirittura il rubricone, però non anticipiamo troppo, se no altrimenti ce ne bruciamo un sacco, eh. Dobbiamo tirare fino alla fine della stagione con rime sorprendenti, e quindi è meglio
sì, anche perché a pescare nelle squadre ci devi andare tu, perché per me, come sai, è già tanto che oggi abbiamo messo in scaletta la vicenda su Ring.
La messa, e infatti siccome c'è l'interlinea che non si capisce niente, mi stavo giusto domandando, l'avrà messa o non l'avrà messa? Bravo, che ci sono gli interisti all'ascolto che sono molto, ovviamente, molto interessati alla vicenda. Prima di arrivare a Milano e all'Inter, però, passiamo da Francoforte, che è la casa dell'Eintracht di Francoforte.
Passiamo da Francoforte perché la Tower BCE, cioè la sede della Banca Centrale Europea, è lì, e da lì è arrivato un messaggio appunto contro i falchi. La Banca Centrale continuerà a utilizzare il programma pandemico, i famosi acquisti pandemici, per un esteso periodo di tempo, lo ha detto esplicitamente il capo economista e anche membro del board della BCE, Philip Lane, che ha rafforzato l'orientamento appunto della stessa banca centrale sia per quanto riguarda gli acquisti sia i prestiti alle banche, che saranno protratti per un lungo tempo almeno per sostenere la ripresa economica e riportare, come noto, l'inflazione stabilmente al 2%, una posizione importante, anche se bisogna dirlo, in questo momento la BCE sembra molto distante dal dibattito internazionale che sta attraversando le banche centrali, e un dibattito internazionale su quali sono gli obiettivi delle politiche monetarie, che ormai sono diventate l'unica politica economica degli ultimi 20 anni sostanzialmente, e all'interno di questa politica economica, appunto, quali potranno essere gli obiettivi dell'intervento monetario. Su questo ovviamente la BCE sembra molto indietro, così come risultò indietro anche col quantitative easing, dobbiamo ricordarlo, perché il quantitative easing varato da Draghi arrivò sostanzialmente quasi 4 anni dopo quello della Federal Reserve.
Prof, si fermi qua con questa sospensione narrativa, perché adesso dobbiamo andare in pubblicità e tra poco torniamo con il giorno delle locuste, però devo dirle che stamattina mi sono distratto e quindi non ho condiviso con lei la scelta del brano con cui riapriremo la seconda parte. Allora lanciamo insieme un appello a Massimo Rebotti del Corriere della Sera: hai 2 minuti di tempo per mandarci il brano con cui aprire la seconda parte del giorno delle locuste, altrimenti siamo costretti a improvvisare. 2 minuti, anzi 1 minuto e 40 ormai, e scopriremo tra poco con cosa rientriamo. Niente, prof, Rebotti non ha dato segno di sé, non so se ha abdicato al suo ruolo di selector oppure è momentaneamente assente. Quindi...
è momentaneamente assente, povero.
No, che povero, cioè è un mestiere, scegliere le canzoni, mica...
Ho capito, però se tu ti sei dimenticato di sollecitarlo, lui si è dimenticato di segnalare.
Continuiamo così.
La scaletta con l'interlinea.
Certo, dimentichiamoci tutti, poi alla fine questi sono i risultati. Direi che affronteremo questo nodo alla fine della trasmissione, magari ci troviamo tutti quanti su Zoom e la facciamo fuori, perché così non si può lavorare, e allora direi che ricominciamo così.
Impara e a volte insegna. siano nelle città. Quello che voglio lo sai, non mi fermerai, che menagramo che sei. Eventualmente puoi sempre ridere poi. Ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico. Ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara, a volte insegna.
Caro professor Di Stefano, è un po' il mestiere di tutti, quello di vivere la vita, anche il nostro, che alle 9:07 minuti di questa mattina diamo ancora una volta il benvenuto agli ascoltatori per la seconda parte del giorno delle locuste. Dopodiché ho un aggiornamento importante. Ha scritto Rebotti e le leggo quanto ha scritto. Ostia, stavo stirando una camicia. Ora, ci vogliamo credere? Cioè, vogliamo credere che alle 9 del mattino si stesse lui stesso stirando una camicia?
Ma perché no, povero?
No, ma è una domanda, perché? Non ho detto non è vero, ho detto ci vogliamo credere.
Nelle capacità di Massimo di stirare camicia.
Per carità, essendo un uomo a tutto tondo, saprà fare benissimo anche questo. Però il mio dubbio è, sarà vero che faceva questa cosa qua, oppure era... come dire, questi panni calati dell'uomo che stira sono una parafrasi del Bigazzi Tozzi della donna che stira di Ti amo? Non lo sa.
Domanda, ma proprio
non lo sa.
Non lo sa. Di darti una risposta, anche perché delle robe di cui hai raccontato Bigazzi Tozzi ho capito solo che c'entrava Tozzi come cantante.
Bigazzi Tozzi, che però rientra quasi nella categoria assonanze sorprendenti, che potrebbe essere la rubrica che viene dopo rime sorprendenti. Le faccio due domande più facili prima di cominciare. Secondo lei, quando Battisti canta Ti amo forte debole compagna, si riferisce alla compagna di vita o alla compagna del comunismo?
Ma no, la compagna di vita.
La compagna di vita. Seconda domanda più importante, abbiamo ascoltato una donna per amico. L'uomo e la donna possono essere amici?
Ma assolutamente sì, ma che... Sì. Cioè,
non lo so, glielo chiedo.
Ma direi, ma è ovvio, dai.
È ovvio, cioè, va bene.
Non vedo, mi sembra una di quelle domande un po' ancien régime.
Ancien régime, nel senso che Louis XIV faceva queste domande alla corte?
No. No, nel senso che mi sembra una di quelle domande che si potevano fare, insomma, alcuni secoli fa.
Cioè. Appunto, all'epoca di Roi Soleil, che è sempre Louis XIV. Vabbè, sì. Riprendiamo invece il nostro percorso, anche perché le confesso che la ripartenza per me è esaltante, perché leggo in scaletta da marzo altri rincari per i container, e quando leggo container vedo spalancarsi il magico portone che ci porta nel mondo dei noli. È così?
È così,
ma grandissimo, andiamo.
È così assolutamente, perché quella bolla di cui abbiamo parlato su i noli non si ferma, anche per il prossimo mese di marzo sono stati annunciati sovrapprezzo per tutte i prodotti, per le linee che collegano l'India e il Mediterraneo, per i container che sono in partenza dal Sud Europa verso l'Africa, ma anche per tutti i transiti dal Canada e il Messico verso i paesi del Mediterraneo e viceversa, insomma, un po' in tutte le tratte navali si registrano appunto incrementi ulteriori, si va dai $250 per l'invio appunto di un container verso oltreoceano ai ben $2,000 invece per le rotte asiatiche. Quindi il surriscaldamento appunto dei noli nei trasporti è riconducibile sempre all'asse verso i paesi asiatici, che sono quelli che registrano la ripresa economica ormai marcatamente consolidata, in particolare la Cina, ma come si vede da questi numeri anche l'India, un po' sorprendendo un po' anche le previsioni complessive dell'economia mondiale.
Sai che lei potrebbe essere in fondo la Greta Thunberg del mondo dei container quando denuncia il surriscaldamento dei prezzi dei noli?
Beh, non credo proprio, anche perché il surriscaldamento qua è economico.
Ah, è una metafora, non è che come dire, trattengono il calore perché stanno tutto il giorno esposti al sole.
No, è una metafora sul riscaldamento,
ho capito.
Di prezzi.
Ah, ok. Senta, invece parliamo delle aste di titoli sovrani, perché si registra un interessante incremento a livello OCSE.
Sì, questi sono i dati ufficiali. Complessivamente i collocamenti di titoli sovrani sono stati nel 2020 $18 miliardi, pare al 29% del PIL combinato dei paesi OCSE e in aumento del 60%, cioè 6.800 miliardi rispetto al 2019, sia in termini relativi che assoluti. Si tratta del balzo più alto nella storia recente e più di due volte l'incremento che si era registrato durante la crisi finanziaria 2008-2009. Come dicevamo già la scorsa settimana, il PIL, il debito in rapporto al PIL ha superato il 355% nei 61 principali paesi del globo, e questo appunto, come dicevo, si intreccia con la questione, le dichiarazioni che ha fatto il governatore della Fed Powell davanti al Congresso, dichiarazioni veramente sorprendenti, perché Powell ha legato gli acquisti da parte della Federal Reserve, l'ampio quantitative easing della Federal Reserve, non solo e non tanto all'inflazione, che comunque è un parametro di riferimento, ma anche uno spauracchio che viene fatto circolare sui mercati, ma soprattutto l'ha legato all'occupazione. Ha proprio parlato del fatto che gli acquisti della Banca Centrale Americana potrebbero proseguire ulteriormente, perché l'obiettivo è riportarlo alla quasi piena occupazione gli Stati Uniti. Cosa significa piena occupazione? Ovviamente non significa assenza di disoccupazione, ma riportarlo a livelli sotto il 4%. Il dato non ufficiale ma realistico parla di attualmente di un tasso di disoccupazione negli Stati Uniti al 10%, quindi più che dimezzare la disoccupazione in tempi molto rapidi è una sfida veramente impressionante, ma anche difficile comprendere come l'operazione appunto stampa della moneta, di stampa dei dollari, possa essere utilizzata senza interventi molto chiari da parte della politica e del tesoro, come possa promuovere un rilancio occupazionale.
Attenzione ascoltatori, perché oggi il professor Di Stefano è un vero e proprio vulcano che erutta novità come se fosse l'Etna, e quindi alla rubrica Veneto, alla nuova rubrica Rime Sorprendenti che ha lanciato poco fa, aggiunge addirittura una terza nuova rubrica che si intitola Buone Notizie da Bruxelles.
Non è proprio una buona una rubrica, insomma, anche perché non so se sarebbe in grado di tenere il ritmo di una rubrica che dice buone notizie da Bruxelles.
Vabbè, al limite la prossima volta facciamo notizie così così da Bruxelles.
No, ma nell'immediato è vero, assolutamente si tratta di una notizia positiva, nel senso che è sostanzialmente stato raggiunto un accordo in Consiglio Competitività sul fatto che l'Unione Europea si avvia ad approvare un regolamento che impone in modo molto chiaro il reporting country by country. È una battaglia che dura da moltissimi anni, che ha visto come protagonista un parlamentare dei Verdi europeo, Sven Giegold, che è stato senza alcun dubbio ed è uno dei principali protagonisti delle battaglie sul tema della trasparenza nel settore finanziario. Giegold ha condotto insieme a Tax Justice Network questo confronto molto duro tra il Parlamento e il Consiglio in relazione alla nuova direttiva che dovrebbe essere approvata appunto sulla obbligatorietà dei dati contenuti nei bilanci, e appunto l'accordo che è stato raggiunto sembra essere un accordo estremamente positivo, perché di fatto le multinazionali nei paesi europei saranno obbligate a pubblicare i dati paese per paese, le informazioni paese per paese del loro fatturato e dei loro profitti. È interessante che ci sono i paesi che hanno tentato di bloccare l'accordo o si sono astenuti, l'elenco lo pubblica sul suo sulla suo sito proprio Sven Giegold. Contro o astenuti sulla proposta trovate incredibilmente la Germania e poi l'Irlanda, il Lussemburgo, Malta, Svezia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria e Cipro. Questo per dire appunto il singolare asse che si è creato tra i cosiddetti paradisi fiscali interni dell'Unione Europea, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Cipro, e un asse diciamo tedesco. Lo ricordiamo ancora una volta, la Germania è il paese in Europa con la totale assenza di regolamentazione per esempio sulla movimentazione del contante, ed è uno dei paesi accusati di aver di non aver applicato le normative europee in tema di antiriciclaggio. Forse questa astensione nella Germania è molto significativa, molto pesante, ma non è stata sufficiente perché la proposta è passata ugualmente.
Certo, la invito, professore, ad essere un filo meno torrenziale, perché abbiamo ancora tanti argomenti in scaletta, e a proposito del prossimo argomento, immagino che lei ce l'abbia presente, il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto, lo sguardo sulle cose al positivo e lo sguardo sulle cose al negativo. Bene, stamattina il Venerdì di Repubblica mette in copertina Elon Musk e il titolo è Il Marziano, e invece lei mette in scaletta crolla per la volatilità dei Bitcoin Tesla.
La notizia è quella, è un dato oggettivo, indipendentemente dalle questioni relative al ruolo di Elon Musk, le azioni della Tesla in settimana sono state pesantemente danneggiate dalla volatilità dei Bitcoin. Ricordiamo che Elon Musk ha annunciato di aver sostanzialmente investito $1.5 miliardi in un Bitcoin, e quindi questo investimento appunto effettuato e annunciato da Musk si è immediatamente rimbalzato sull'andamento del titolo. Il titolo che in una sola seduta, quella dell'altro giorno, ha perso il 13%, proprio perché i Bitcoin sono scesi sotto i $40.000, si sono attestati intorno ai $40.000 contro la vetta di $58.000 del 21 febbraio scorso. Questo legame diciamo tra Tesla e Bitcoin è considerato piuttosto pericoloso dagli operatori, e quindi era importante segnalare che appunto in alcuni casi gli annunci e le scelte fatte da Elon Musk sono difficili da spiegare, da sostenere dal punto di vista dell'andamento dei mercati, in particolare dell'azione della società che produce le autovetture elettriche.
Prof, era stata sollecitata anche da diversi ascoltatori, e ora ci siamo, la guerra delle piattaforme che diventa globale.
Guerra delle piattaforme che ha avuto proprio nella scorsa notte un annuncio importante, a dimostrazione che l'ascoltatrice che ci segnalava questo aveva perfettamente ragione, perché proprio la scorsa notte AT&T ha annunciato di voler fare lo spin-off di Direct TV, la sua piattaforma appunto di streaming televisivo. Verrà appunto sostanzialmente creata una società ad hoc controllata sempre da AT&T, ma partecipata dal fondo di private equity TPG. Questa operazione porterà nelle casse della AT&T ben $7 miliardi, ed è solo uno dei tasselli della guerra delle piattaforme, che vede sostanzialmente in questo momento un confronto molto pesante tra Netflix, che ha annunciato di avere superato i 200 milioni di abbonati, Disney e le altre grandi società invece televisive che si sono lanciate nel mercato delle piattaforme, con in prospettiva un quarto incomodo, ma molto rilevante, cioè Amazon, perché Amazon Prime sta crescendo in modo molto consistente, sia in termini di utilizzo sia in termini di acquisti. Non sappiamo cosa porterà a questo, se non per ora una bolla soprattutto sull'azione Netflix, che lo ricordiamo è un po' paragonabile a quella che ha coinvolto appunto il settore delle auto elettriche. Questo scontro tra le piattaforme va di pari passo al tema invece del utilizzo da parte dei social network delle news, perché lo ricordiamo, Facebook è stata bloccata in Australia per non avere accolto per ora l'imposizione australiana di pagare gli editori e i produttori di informazione, ma proprio ieri Facebook ha annunciato che è pronta a mettere in campo oltre 2 miliardi di dollari per invece pagare appunto i produttori di contenuti in un braccio di ferro che probabilmente non sarà destinato a concludersi in tempi ragionevoli.
Arriviamo finalmente, lo dico per gli appassionati milanesi di calcio, a ciò che lega la Milano del pallone alla Cina, e attenzione perché do lettura agli amici nerazzurri, in particolare alla Jihad nerazzurra che alberga qui dentro a Radio Popolare, di come il professor Di Stefano ha scritto la notizia in scaletta. Attenzione, e poi c'è la vicenda del Milan con la famiglia Zhang pronta a cedere il 25% di Suning. Ma lo sa che dare in pasto una cosa del genere ai tifosi è pericoloso?
Ma tu che sei
una merda,
un killer, non l'hai corretta, lo sapevi benissimo, che volevo intendere l'Inter.
Ma certo,
sai che per me
ma di lapsus si muore, lo sa.
Ma non è un lapsus, è che sempre di calcio si tratta, insomma, certo, con tutto il rispetto nei confronti.
Ma sì, Milan e Inter, siamo sempre milanesi, che vinca il bel calcio e che vinca Milano.
Esatto, squadre di Milano, no?
Squadre di Milano o di Pechino a questo punto?
A questo punto, ovviamente molto più di Pechino che di Milano, o anzi di Shenzhen, visto che le azioni della Suning, che è la compagine appunto che è controllata per ora dalla famiglia Zhang, è quotata alla borsa di Shenzhen, e proprio ieri sono state sospese le azioni perché i soci intendono vendere un cospicuo pacchetto, arriverebbe al 25% al controllo statale. Non è chiaro appunto quale sarà l'acquirente diretto, quale possa essere l'acquirente diretto di questo pacchetto così consistente, ma sicuramente il trasferimento delle quote di Suning porterebbe di fatto l'Inter forse sotto il controllo di fatto dello Stato, del governo di Pechino. Le società che potrebbero essere coinvolte, secondo la rivista finanziaria Caixin, la Commissione Statale per la Supervisione e l'Amministrazione dei Beni a Nanchino è indicato come il più probabile socio di controllo, mentre altri investitori potrebbero includere come alcune società governative come la Yangsu Transportation, la Yangsu Investment Group e la Nanjing New Industry Investment Group. Quindi tutte aziende, diciamo, a forte controllo statale, che diventerebbero di fatto padrone della Suning e quindi anche dell'Inter.
Avendo io da sempre un approccio anglosassone al giornalismo, registro la notizia e non commento.
Dogobeti de bassa statura che i passava fa e mercerie, i senadà e i senadito, i senadà e i senadito.
E alle 9:25 minuti eccola qua la rubrica Veneto, con cui andiamo a chiudere questa puntata del giorno delle locuste. Vada prof.
La notizia la prendiamo dalla prima pagina del Gazzettino, il quotidiano più importante del Veneto, che questa mattina titola in prima pagina sul fatto che la senatrice della Lega Fregolent, un assessore e il vice sindaco dello stesso comune di cui è stata anche sindaco la senatrice Sonia Fregolent, sono stati tutti destinatari di rimborsi Covid. Questo è proprio il titolo in prima pagina. La vicenda di che cosa riguarda? Riguarda il fatto che sia la senatrice sia l'assessore e il vice sindaco hanno chiesto i contributi Covid previsti dal governo. In particolare la Sonia Fregolent avrebbe incassato 240 euro per il turismo, il vice sindaco si è portato a casa 800 euro per il bonus computer, e lo stesso bonus è stato richiesto anche alla famiglia di un assessore, tutti i leghisti dello stesso comune, che poi ha fatto retromarcia e ha ritirato la domanda. Polemica abbastanza forte in Veneto, dove come noto il consenso della Lega è alle stelle e Zai ha portato a casa il voto di 3 elettori su 4, ma questa mi sembrava un elemento importante per capire come funzionano alcune logiche tra l'economia e la politica in quella regione.
Mi piace figure con la lucane che Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità.
E sulla bella me piace i bigoli, canzone della tradizione veneta che va a chiudere la rubrica Veneto di oggi. E professor Di Stefano, le devo dire che siamo stati duramente attaccati la scorsa settimana. Cioè, c'è un ascoltatore che ha puntato il dito accusatore in particolare su di me, ma anche su di lei, che non ha smentito. Vado a dare lettura delle accuse. Stamattina hai fatto una bella gaffe, guarda che veci e boce non si traduce con vecchi e bocce, inteso come gioco, bensì con vecchi e giovani. Ha ragione, sono quelle gaffe che stroncano una carriera. Io, come dire, appenderei la carriera al chiodo a questo punto dopo questa gaffe. Anche lei. Scompariamo come il MES, cosa ne dice?
Ma sì, scompariamo per una settimana.
Ma sì, scompariamo e non se ne parli più. Caro professore, adesso scompariamo dall'etere, però, perché dobbiamo andare in pubblicità, e ci sentiamo la prossima settimana, sempre col giorno delle locuste. Arrivederci.
Alla prossima, arrivederci.
Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, per carità.